Per il quarto anno stiamo ricordando Ciro Principessa, lo riteniamo che sia un fatto importante, identitario per un territorio che è un'ex borgata. Ciro era un ragazzo che assieme alla sua famiglia giunge a Roma da Napoli, una famiglia di sottoproletari. Ciro chiaramente inizialmente, come spesso avviene nelle dimensioni del sottoproletariato, inizialmente diciamo, è una figura di estralegale, piccoli furti, poi il servizio militare, poi il fatto di essere ritornato a casa in spregio a quello che era l'obbligo invece di rimanere alla naja. E Ciro incontra i compagni, conosce i compagni, diciamo, attraverso i compagni inizia un percorso di emancipazione politica e sociale, fino a diventare lui stesso soggetto, diciamo, di emancipazione, ovvero si impegna direttamente in servizi che servono agli stessi proletari, sottoproletari del suo quartiere, ai soggetti marginali del suo quartiere, diciamo, ad immaginare, a sperare un futuro migliore, ad emanciparsi dalla condizione di marginalità in cui chi governa il paese vorrebbe relegarlo, fino a diventare appunto un soggetto attivo, un soggetto propositivo, un soggetto che si impegna in prima persona, che all'interno della sezione del PC, Franchellucci, tra l'altro personaggio assolutamente storico nella resistenza romana, Nino Franchellucci, all'interno di questa sezione fa un'attività di biblioteca popolare. Quando entra il 19 aprile 79 un soggetto da loro sconosciuti, dai compagni che erano presenti nella sezione assolutamente sconosciuto, questo personaggio sembra subito strano, non parla, non dice niente, si avvicina al banchetto dei libri, ne sfoglia alcuni, tenta di prenderne uno, di allontanarsi. I compagni lo richiamano dicendo che avrebbe dovuto mostrare un documento, e lui a quel punto sembra che rifiuti di consegnare il documento e lascia libero, poi però repentinamente torna indietro, prende un libro e va verso la porta correndo. Ciro, forse tra i più generosi, forse tra i più combattivi dei compagni lì presenti in sezioni, ha lo scatto più repentino, arriva direttamente ad agguantare questo figuro che stava portando via, stava sottraendo un libro, un'esperienza popolare, un'esperienza di base che invece serviva appunto per far crescere la consapevolezza dei giovani del quartiere. E questa persona, appunto questo Claudio Minetti, si gira e gli dà due coltellate in petto. Ciro morirà di lì a breve, il giorno dopo, dissanguato in ospedale. L'emozione chiaramente nel quartiere e soprattutto la memoria ancora vivissima nel territorio in cui viviamo. Basta ricordare che la settimana scorsa a Tacchinando siamo stati fermati da una signora di 83 anni che stava con un trolley con l'ossigeno, che trasportava l'ossigeno, che si è fermata a guardare il manifesto, ha detto: "Io me lo ricordo Ciro, io me lo ricordo Ciro, io l'ho accompagnato Ciro, mi ricordo quando siamo partiti dalla sezione, abbiamo attraversato prima la Certosa, poi siamo passati per il Pigneto, poi siamo arrivati a San Lorenzo, le persone dalle finestre ci lanciavano i garofani, un grande corteo che portava Ciro appunto nel suo ultimo luogo di destinazione, appunto alla tomba." E proprio per ricordare Ciro, per ricordare quell'esperienza encomiabile appunto di un giovane sottoproletario assolutamente scevro dalla politica, assolutamente distante dalla politica, dalla partecipazione, che invece proprio nel coinvolgimento in primo luogo suo, grazie appunto al sostegno e a un contesto molto vivo di compagni dell'epoca, assume una consapevolezza, diciamo, e diventa soggetto lui stesso di trasformazione sociale. Ci sembrava importante ricordarlo anche perché nel territorio si era un po' persa la sua memoria. E noi come comitato di quartiere appunto siamo nati per tutt'altro, cioè ovvero per tutta una serie di vertenze che riguardano il quartiere stesso, quartiere che è sostanzialmente abbandonato a se stesso da quelle che sono le istituzioni municipali e comunali e che per cui ha necessità di tantissimi interventi. Su quello si è costituito questo comitato, un comitato però fortemente caratterizzato a sinistra chiaramente, per cui è venuto poi spontaneo immediatamente, visto che di lì a breve ci sarebbe stato il trentennale della morte di Ciro, dell'uccisione di Ciro, di ricordarlo con una festa come ai compagni e alle compagne piace ricordare, per cui non in maniera luttuosa, non con le lacrime, ma con un grande momento popolare di partecipazione, di aggregazione, per lo stare bene, per lo stare felici, per far partecipare i bambini, ma anche per ragionare, ma anche per riflettere su quello che è la condizione attuale. Salvatore, quando vuoi interrompermi, chiaramente mi può interrompere, se no io continuo. E per cui in tutti gli anni abbiamo tentato, diciamo, di partire dalla storia di Ciro, dalle più peculiarità delle storie di Ciro per riattualizzare alcuni contenuti. L'anno scorso è stato principalmente quello del libro e normalmente è sempre stato legato molto alla memoria antifascista, e quest'anno in epoca di crisi abbiamo pensato invece di doverlo necessariamente caratterizzare sul ragionamento sulla crisi, per cui abbiamo predisposto, diciamo, realizzato un dibattito che si svolgerà alle 6 del pomeriggio in piazza, un dibattito a cui abbiamo invitato tanti soggetti che non solo hanno vissuto le politiche che hanno determinato la crisi, come due esperienze di licenziamento, quello di principalmente quello quindi dell'officina RSI di Casal Bertone, che sono una fabbrica occupata che si occupava della manutenzione dei treni notte. Sappiamo treni notte che sono stati sostanzialmente dismessi, e chiaramente dismettendo il servizio treni notte viene dismessa automaticamente la fabbrica che si occupava del, diciamo, del rivitalizzare quelli che erano i vagoni letto, quelli del risistemare i vagoni letto. Gli operai di quella fabbrica non ci stanno chiaramente a essere licenziati, non ci stanno a vedere nella loro fabbrica una nuova speculazione edilizia, perché è questo che vorrebbe fare il proprietario dell'area, e chiaramente lì dove sorgeva una fabbrica far sorgere invece tante palazzine da destinare alla speculazione edilizia, e sono ormai in occupazione da tantissimo tempo, e loro porteranno per cui il loro contributo, e con loro inizieremo a ragionare del dibattito insieme a loro, anche per parlare sempre delle politiche che hanno determinato la crisi, che poi sono le politiche del profitto, di mettere il profitto davanti a qualsiasi ulteriore, a qualsiasi altra necessità o esigenza di vita delle persone, delle popolazioni. Un altro personaggio sicuramente significativo è Sandro Giuliani e l'esperienza di Sandro Giuliani. Sandro Giuliani è un ferroviere, è un capotreno, è stato licenziato perché è stato licenziato per aver rispettato quella che è la sicurezza sul lavoro, mentre invece chiaramente la sua azienda, che ormai chiaramente è privatizzata, non stiamo più parlando delle ferrovie dello Stato, ma ormai di un'azienda che pensa solamente al profitto, vuole invece che i capotreni facciano anche attività volta a verificare se chi entra all'interno del vagone abbia o meno il biglietto, per cui sostanzialmente invece di osservare, di guardare e di tutelare quella che è la sicurezza non solo dei ferrovieri ma anche dei passeggeri, dovrebbe invece stare attente, diciamo, al portafoglio e agli interessi, ai profitti dell'azienda stessa. E Sandro, che è una persona scrupolosa, chiaramente questo non c'è stato, ha dichiarato in più occasioni che non avrebbe rispettato queste indicazioni che provenivano dall'azienda, ma che avrebbe, diciamo, si sarebbe limitato sostanzialmente a rispettare quello che è delle norme emanate dalla NSF, che è sostanzialmente una sorta di codice della strada per le ferrovie, ovvero quello che diceva Sandro, con cui abbiamo parlato chiaramente prima di invitarlo a questo dibattito. Sandro dice sostanzialmente ad oggi ogni persona che è vittima di un incidente ferroviario gli viene detto che è colpa sua, è come se ogni volta che una persona andasse sotto a un ATAC, a un mezzo di trasporto pubblico, fosse sempre colpa del pedone. Sappiamo bene che non è così, il problema è che se vengono gli incidenti è chiaramente per una scarsa manutenzione. Poi vi saranno la presenza di altri due compagni ferrovieri che invece illustreranno sicuramente sia le ragioni dello sciopero dello sciopero di oggi dei ferrovieri, in particolar modo della riforma delle pensioni, ovvero che vogliono portare ormai a 67 anni quindi la possibilità del pensionamento per i ferrovieri. Così facendo non fanno altro che posticipare a 2 anni dopo la morte media dei ferrovieri addetti, perché la speranza di vita dei ferrovieri addetti a questa attività è di 65 anni, per cui li vorrebbero mandare in pensione a 2 anni dopo la morte. Chiaramente a questo non ci stanno i ferrovieri, si stanno battendo, visto che fino al dicembre scorso l'età pensionabile per loro era di 58 anni. Chiaramente capiamo perfettamente appunto che politica regressiva è stata, che politica, diciamo, certamente contro i lavoratori, contro le loro aspettative di vita, contro le loro speranze per il futuro, chiaramente sempre a vantaggio esclusivamente per i profitti. Poi tenteremo invece di avere uno sguardo più sulle conseguenze della crisi sul territorio, per cui ne parleremo con una maestra della Carlo Pisacane, la scuola, diciamo, direttamente del territorio in cui viviamo, una scuola elementare e materna che è stata anche oggetto oggetto di grande campagna politica della destra, che intendeva a chiudere quella scuola perché partecipata e frequentata da troppi bambini immigrati, una scuola che sostanzialmente viene tenuta all'abbandono. Considerate che 2/3 della scuola sono sostanzialmente inagibile, che i bambini per alcune settimane di quest'anno non sono potuti neppure uscire in cortile perché c'erano i calcinacci che gli cascavano addosso. Invece di ristrutturare, come chiunque avrebbe fatto, un plesso scolastico così importante anche per le prospettive, diciamo, che dà di integrazione sociale, e anche per evitare chiaramente che un territorio possa diventare in un futuro, diciamo, o creare in futuro problematiche alla Ballier, invece questo edificio viene sostanzialmente mantenuto all'abbandono, si teme, perché vi sono interessi speculativi delle vicinissime figlie di San Camillo, con ospedale privato, e che vorrebbe annettere il complesso scolastico della Carlo Pisacane, così per allargare chiaramente anche lì profitti, visto che stiamo parlando di privati. E un altro intervento, sempre per diciamo che è direttamente collegato a questo, è quello di Daniela, che è una delegata USB della scuola infanzia, che parlerà appunto dei tagli alla scuola pubblica, che è chiaramente un'altra delle cose che immediatamente ha una ricaduta sociale sui territori. E poi quello invece dell'assemblea delle donne dei consultori, che parleranno di una vertenza che vi è stata proprio negli ultimi mesi, che ha interessato i nostri territori, contro, per sventare quella che era un'ipotesi di chiudere uno dei consultori di zona. Questo sostanzialmente è, diciamo, la parte direttamente di chi subisce le politiche della crisi, perché il lavoratore direttamente, quindi impegnato nel mondo del lavoro, o perché il territorio che viene privato di servizi che invece servono a migliorare le condizioni della vita. E poi tenteremo di capire, attraverso l'intervento invece di Giorgio Gattei, che è un docente di scienze economiche dell'Università di Bologna, invece quali sono, perché è avvenuta la crisi, quali sono le ragioni della crisi, visto che ci stanno smantellando sostanzialmente tutte le conquiste negli ultimi 20 anni, visto che le politiche sono sempre più appunto regressive, non capiamo appunto quali siano le ragioni della crisi. Cioè, se stiamo già subendo così tante da 20 anni, perché dobbiamo subirle ancora, certo, con le ricette Monti? E lui ci spiegherà che chiaramente non c'entriamo niente noi con le politiche della crisi, ma le politiche della crisi sono, diciamo, la crisi, diciamo, non è nient'altro che una fase del capitale, una fase, diciamo, di questo sistema economico in cui viviamo, e che tra l'altro in prospettiva saranno ancora peggiorative queste politiche, perché, come ci viene detto da tutte le parti, negli ultimi 3 anni sono stati persi 1 milione di posti di lavoro, siamo taglieggiati in ogni forma, da partire da l'IMU e da qualsiasi altri dettagli, cioè, tagli alla sanità, tagli alla scuola pubblica, tagli alla ricerca scientifica, ormai di tagli si parla solo di tagli, e il precariato sappiamo perfettamente ormai è diventato una dimensione assolutamente stabile. A chi poi le politiche ci regala questo simpatico governo, a chi si ribella chiaramente tanta galera.
Ecco, interessante il quadro di questo dibattito, però ecco, si può fare anche una riflessione, perché appunto parliamo di un avvenimento grave, no? Dell'uccisione di un ragazzo avvenuta 33 anni fa, quindi nel 79, eppure tutte queste cose enumerate, no? Tipo la privatizzazione delle ferrovie, il disastro della scuola pubblica, le politiche repressive sul piano economico e sul piano dell'ordine pubblico nei confronti di coloro che, insomma, pagano il costo della crisi, tuttavia queste cose appunto anche allora avevano un loro aspetto. Questo per dire che in realtà parlare di queste cose non possiamo fare a meno di ricordare che in quegli anni in realtà c'era questa tensione tra l'area del PC e i compagni che invece che credevano a una prospettiva rivoluzionaria. Ora, che Ciro stesse come compagno, come hai descritto bene tu, all'interno di una sezione del Partito Comunista non è, implica le sue responsabilità, però è chiaro che le responsabilità del PC ci sono per la deriva in cui è arrivata oggi come dire, le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori. Sappiamo come le politiche del PC, appoggiando le esigenze del capitale, soprattutto in quegli anni, abbiano portato poi a questi esiti, come quelli appunto della privatizzazione delle ferrovie, no? Dell'abbattimento dello Stato sociale in qualche modo, e anche della quello che è il residuo adesso di questa formazione politica di allora, che non ha contrastato l'epoca, la fase liberista, i cui esiti sono pensano, appunto, lo racconterà bene Gattei, questa crisi che ancora devasterà sicuramente, se non la fermiamo con la lotta, no, le condizioni di vita dei proletari. Ecco, quindi dicevo, perché chiaramente ricordando Ciro, che è una bella figura, però collocata in quegli anni, è bene pure ricordare che quello che viviamo oggi deriva da allora, e le responsabilità delle forze politiche di allora, non dei militanti di base ma delle direzioni dei partiti di allora, ha avuto una grossa responsabilità nella deriva in cui è arrivato, quelle conquiste di allora. Allora avevamo lo Stato dei lavoratori, lo stanno massacrando, un certo welfare che hanno devastato, il conflitto sociale alto che manteneva alte le condizioni di lavoro, che è stato svilito, massacrato dalla deriva dei sindacati con partecipativa, che è diventata proprio, no? Ed anche di quel partito che poi alla fine si è anche sciolto, ha cambiato anche nome. Ecco, per contestualizzare questo quadro. Interessante invece, appunto, affrontare il tema dei punti a cui si è arrivato oggi e che necessitano di una ripresa di conflitto, perché altrimenti, appunto, la società degrada. Però ecco, tutto questo stava dentro una domanda. Ecco, voglio dire, voi, ricordando Ciro, sicuramente ci saranno anche dei compagni che sono non giovanissimi, che erano allora nella stessa sezione di Ciro, che lo conoscevano, che diciamo la base del PC, per capirci, che in cui molti sicuramente in questi anni può darsi che abbiano criticato, poi abbiano fatto una loro evoluzione. Ecco, che tipo di rispetto a questo programma, che è chiaramente critico nei confronti anche di un'area politica, sindacale ed ex PC, che oggi invece collabora con la gestione della crisi capitalistica, ecco, che tipo di rapporto c'è personale tra voi che avete rimesso in moto dal 2009, no? Ricordo di Ciro per riattivizzare il quartiere, e questa soggettività che allora però stava in quel partito, che è stato tra i principali responsabili di questa deriva.
Allora, noi siamo un comitato di quartiere, cioè, chiaramente già questo la dice lunga, non siamo un collettivo politico, per cui figurati, anche le osservazioni puntuali, diciamo, da te riferite poc'anzi, certamente, diciamo, colgono il segno, però colgono il segno molto su chi vi parla in questo momento, diciamo. Certamente una realtà di quartiere è una realtà, diciamo, più eterogenea, e chiaramente, essendo eterogenea, composita e differente, diciamo, nelle sue soggettività, e non necessariamente, diciamo, noi stiamo facendo un percorso, diciamo, un percorso che non è chiaramente giunto a conclusione, e per cui anche questi momenti, anche questi dibattiti, anche queste assemblee, anche il fatto di aver costruito il dibattito in 2 mesi di riunioni al nostro interno, certamente sono strumenti di cui noi collettivamente ci dotiamo anche per avere delle griglie prospettiche più adeguate ad analizzare la realtà e anche a leggere l'immediato passato. Certamente ci sono delle persone che hanno, diciamo, nonostante abbiano creduto tantissimo e abbiano lottato tantissimo e abbiano partecipato a quell'esperienza che fu il Partito Comunista Italiano dal basso, chiaramente non stiamo parlando di vertice, ma poi stiamo parlando dei cosiddetti borgatari di allora, politicizzati perché loro papà e loro nonni erano stati partigiani di Bandiera Rossa, erano stati partigiani del Gap, e erano quelli che ancora da bambini vedevano gli adulti andare in giro con la pistola alla ricerca dei fascisti, diciamo, quello era chiaramente il contesto in cui anche loro sono nati e cresciuti, per cui stiamo parlando di persone assolutamente in buona fede, anche prive di quella malizia politica che gli consentisse allora di comprendere esattamente le differenze tra la loro collocazione all'interno del Partito Comunista e diciamo tutto ciò che era la formazione estera e le formazioni extraparlamentari. Oggi chiaramente, cioè, visto il disastro attuale, hanno anche loro, cioè, certamente, diciamo, in qualche modo iniziato a rivalutare, o iniziato anche da prima comunque a rivalutare, a riconsiderare anche, diciamo, tutti gli sforzi e quanto siano stati mal pagati, diciamo, tutta quella loro generosità giovanile. È un percorso che non è chiaramente ancora definito, però certamente quello che dici tu è interno a delle riflessioni, diciamo, che sono proprie del comitato di quartiere. Per questo riteniamo che il comitato di quartiere nostro, se volete, sia un po' sotto questo punto di vista una peculiarità come comitato di quartiere, perché, diciamo, mantiene in sé, diciamo, riesce a conciliare, come se fosse un doppio binario presente all'interno del comitato di quartiere, una parte che è certamente molto politica, per cui anche di riflessioni e di ragionamento, a una parte che è assolutamente vertenziale, che riguarda invece il comitato di quartiere, per come probabilmente lo conosciamo tutti noi, come esperienze diffuse anche nella realtà romana.
Bene, infatti è interessante quindi questo esperimento, perché può mantenere aperto un dibattito difficile in altre situazioni. Ecco, tu prima hai raccontato il quadro del dibattito, gli appuntamenti della giornata cominceranno tra poco, mi pare.
Sì,
no?
Allora, guarda, in realtà dovrebbero più o meno essere iniziati in questo, sì, più o meno in questo momento. E allora ci inizierà alle 11, appunto, 11:30. Considerate che anche l'idea di partecipazione a questo momento di festa è evidentemente talmente sentito che noi già dalle 9 di questa mattina avevamo la scuola di scacchi che fa il trofeo a Ciro Principessa, che era venuta alle 9 con i bambini, con le cose, e sono messi lì dalle 9 di mattina, l'iniziativa inizia alle 11 e allora alle 9 di mattina hanno occupato una parte di piazza per giocare a scacchi, per cui diciamo la piazza è già animata dalle 9 di questa mattina. Comunque dalle 11 ci sarà uno spettacolo di Circo Mare che si intitola I vestiti nuovi del presidente. Stiamo parlando di uno spettacolo per bambini, quindi rivolto ai più piccoli e alle più piccole, e normalmente è sempre fatto con intelligenza, non sono le solite favole narrate, ma sono favole, diciamo, che contengono in sé, diciamo, degli aspetti certamente che noi condividiamo e sono propri della nostra politica. Poi vi sarà il corteo musicale della Malamurga che attraverserà le vie di Torpignattara, anche per richiamare l'attenzione sull'iniziativa che si sta svolgendo a Villa Certosa, che invece è una parte leggermente rialzata e ha alle spalle il Mandrione nella piazza, quindi dove si sta svolgendo. Poi ci saranno le menestrelle femministe con Nicoletta Salvi e la sua musica popolare. Poi ci sarà la Roda di Capoeira. Poi ci sarà la pizzica della Cipparanza, la titubanda con la musica in movimento, con spettacoli e giocollerie. Poi vi sarà, tutto questo si svolgerà, diciamo, sostanzialmente fino alle 18, e sarà una parte che certamente è dedicata a tutti, grandi e piccini, ma principalmente ai più piccoli. E abbiamo voluto, diciamo, quest'anno, diciamo, ricavare proprio una parte della festa e di dedicarla interamente alla partecipazione dei più piccoli, che normalmente non hanno mai un luogo nel nostro quartiere dove potersi incontrare. Stiamo parlando di un quartiere che è assolutamente privo di luoghi e spazi e prati di socialità dove si possa giocare e correre e divertirsi in tranquillità e in sicurezza, diciamo, senza rischiare di essere investiti dalle autovetture. Per invece quest'oggi la piazza è chiusa, consente anche al nostro quartiere di avere un luogo sicuro dove poter stare e divertirsi. Abbiamo pensato di regalarlo ai bambini, che invece, diciamo, di tutto questo sono normalmente quotidianamente privati. Poi vi sarà, appunto, dalle 18 alle 20 vi sarà questo dibattito a cui noi puntiamo tanto e abbiamo voluto dedicare uno spazio importante, appunto, della festa. Poi dalle 20 ci sarà chiaramente dalle 20 alle 21 uno spazio più che altro per mangiare, per stare insieme, per chiacchierare, e alle 21 inizierà invece uno spettacolo teatrale, un breve pezzo teatrale dentro un ricordo di Ciro Principessa, che è un reading di Tamara Bartolini e Carmen Iovine, e diciamo entrambe le conosciamo bene, e diciamo il loro pezzo teatrale nasce proprio lo scrivono proprio partendo dalla storia e dalla peculiarità della storia del personaggio che vogliono raccontare. Hanno preso tanti spunti da chi l'ha potuti riferire di Ciro, visto che ancora vi sono tanti compagni, nonché il fratello che partecipa al comitato di quartiere, e su cui hanno proprio creato un pezzo ad hoc per noi che ci presenteranno alle 21. Poi ci saranno invece due concerti di Fuori dal Centro di Esplosione Plastica, sono due gruppi, diciamo, di quartiere, di giovani a cui abbiamo voluto dare importanza perché crediamo tanto, diciamo, nel radicamento territoriale come anche forma, diciamo, per riprendere, diciamo, un protagonismo sul territorio e un rilancio delle lotte sul territorio. Poi vi sarà un altro pezzo di uno spettacolo teatrale, Canzone Clandestina, del Laboratorio Teatrale Permanente dell'ex SNIA. E poi si concluderà con la musica folk rock di Ukroniupot, Utopia, che sono anche questi un gruppo che si è messo a disposizione, un gruppo importante e interessante che abbiamo inteso chiudere la festa. In tutto questo possiamo dire che, sempre per comprendere il livello di partecipazione che c'è sul territorio della nostra festa, che dei ragazzi hanno voluto realizzare, e per questo hanno realizzato a 10 metri d'altezza un murales che con la faccia di Ciro, quello che si vede anche nei manifesti, e proprio chiamandolo la piazza Ciro Principessa, come noi avremmo tanto voluto che Largo di Savornian venisse chiamato, proprio per ricordare quello che era un nostro figlio, un figlio di questo territorio ucciso, certo, barbaramente mentre praticava lotta politica e sociale.
Ora, in ultimo, diciamo, il modo per arrivarci, noi che abitiamo da queste zone, diciamo, di Roma Sud, è scontato, però può darsi che venga gente da parte distante di Roma, quindi diciamo come raggiungere Largo Savognan.
Allora, Largo Savornian, diciamo, o si può raggiungere diciamo, in diversi modi. Si può raggiungere con la metro A e scendere ad Arco di Travertino e prendere il 409 che porta a Tor Pignattara, poi scendere a Tor Pignattara, fare 100 metri a piedi e si arriva praticamente. O l'altra possibilità è scendere a Termini e prendere il 105 oltre Nino e scendere all'altezza di Largo Alessi e poi anche lì 100 metri a piedi e si arriva. Diciamo, è abbastanza centrale, sì, certo, e anche abbastanza ben raggiungibile, certo, certo, sotto questo punto di vista.
Benissimo, allora tutta la giornata sperando che il tempo sia clemente, cioè che non venga a piovere, perché sono spazi all'aperto questi,
governo,
no?
Ladro, sì,
governo,
sì,
sempre ladro, e noi appunto l'appuntamento tutta la giornata, quindi ecco, già comincia in corso, quindi da adesso fino a stasera in tarda nottata, sì, potete passare in Largo Savognan, alla Certosa, centro di Tor Pignattara, per quarta festa per Ciro Principessa. Noi ringraziamo, buon lavoro, e vi ricordiamo pure che ci sarà un banchetto di Radio Onda Rossa, tanto
certamente, quindi, e ci sarà anche tutto questo. E possiamo dire che non ho citato nell'intervento uno spazio del Notav, però ci sarà certamente ricordato all'interno della nostra festa, perché chiaramente tra le politiche che hanno condotto alla crisi, nonché le politiche che ci vogliono far subire per uscire dalla crisi, chiaramente
quella,
una parte importante, chiaramente, esatto, diciamo, è rappresentata anche dalla vertenza dei Notav.
Benissimo, buona festa, un saluto a tutti voi, a Ciro, un ricordo a Ciro, e buona festa. Ciao, grazie
ancora. Ciao.